scalabilità dove abbiamo più istanze, server, questo è un problema, soprattutto se vogliamo sapere qual è lo stato del progresso, eccetera. Quindi diciamo che questa attività era sbagliata, è sempre stato sbagliato farle all'interno di un processo web, ok? Solo che on-premises era un casino, perché bisogna farsi un servizio Windows, bisogna comunicare con il servizio Windows, bisogna fare, insomma, non è così facile mettere su un qualcosa che sia da affiancare alla nostra app services. Quindi, che cosa hanno inventato? Hanno inventato i web jobs. Che cosa sono? Di fatto possono essere o degli script, PowerShell o Batch, quello che volete, oppure dei programmi. Sono delle console application. E la loro banalità nell'implementazione sta proprio qua. Che noi sviluppiamo una console application, funziona in locale e nei limiti, funziona anche in remoto, funziona all'interno di quello spazio virtuale che abbiamo creato in precedenza. Si impacchettano all'interno di uno zip, si carica sul server, a quel punto possiamo attraverso un file JSON o attraverso il portale web configurare se questo exe deve andare on demand, quindi o bello il pulsantino vai esegui, se va schedulato, quindi diciamo esegui da quest'ora a quest'ora, in questi giorni, eccetera, eccetera, e quindi si presta benissimo per fare quelle attività. Non ho mai visto un'applicazione dove non ci sono almeno questo genere di attività schedulate. Oppure può essere continuo. Cosa significa? Che lui ti fa partire il processo, poi noi dentro possiamo fare timer, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo agganciarci a processi, a connessioni TCP. E se per caso va giù il processo, hanno un watchdog che sostanzialmente tiene attivo il nostro processo. Ok? Quindi il loro pregio è che sono molto facili da implementare. Esiste un SDK che semplifica ancora di più questa cosa perché automatizza alcuni processi come va bene, io voglio far partire la mia console, però voglio, per esempio, che se carico un file sull'Azure Storage, per chi non lo sapesse, l'Azure Storage è un file system sul cloud, anche se è un po' una bestemmia perché è molto di più, fa lock, ha possibilità di metadati, scala in maniera spropositata, quindi però sostanzialmente dove noi mettiamo i nostri file sul cloud e quindi noi possiamo dire quando io inserisco un file, ipotizzate carico un file da importare, devo attivare una sorta di processo di import. In questo caso l'Azure Web Job ci fa tutto questo. Da un punto di vista dell'app service non bisogna fare nulla, quello che bisogna fare è lato Visual Studio. Proviamo a dargli un'occhiata. Lato Visual Studio, quello che possiamo fare è andare, dopo aver installato l'Azure SDK, versione 2.9 attualmente, vedete che, e già me lo ritrovo sul punto giusto, ho a disposizione questo Azure Web Jobs e posso scegliere di agganciare Blobs, Queue, Service Bus, Tables. Sono vari servizi. Uno si occupa di agganciare il blob, quindi dei file, uno si occupa di agganciare le code, questo è un discorso su cui torneremo dopo, e uno aggancia le table non relazionali fornite da Azure, anche su questo discorso è piuttosto ampio, però sappiate che in Azure c'è la possibilità di inserire delle righe, colonne, non relazionali, una sorta di chiave valore, diciamo così, molto performante, scalabile, anche se ha altri limiti, quindi non sostituisce SQL Server, diciamo così. Quando io faccio nuovo, sostanzialmente quello che mi viene creato è una console application, la vedete qui, lo vedete dal fatto che è una console application e ha il suo caratteristico program con l'entry point, va bene? Quindi qua potete scrivere console write line, eccetera, eccetera. Tutto quello che voi scrivete lì finisce nel log che potete andare anche a consultare. Quello che fornisce l'SDK, ma io tante volte non lo uso perché non è che per forza serve, è avere un host che esegue quello che deve fare e blocca l'applicativo perché non deve uscire. Noi vogliamo restare sempre lì, pronti a funzionare, perché quello che lui fa è permetterti di definire una serie di funzioni statiche e con degli attributi andare a dirgli guarda, invoca questa in funzione sotto certi scenari. Ripeto, questo non è obbligatorio, potrei tranquillamente commentare questa cosa e dire fare un'attività singola piuttosto che prendere un timer e dire a questo timer di di chiamare un callback dopo 5 secondi, va bene? In questo caso, così io facendo, e poi blocco il tutto, quindi faccio thread.join. E così ho fatto una console application che ogni 5 secondi chiama questo metodo. Ho già fatto il mio web job. L'alternativa invece è di usare questi attributi per fare cosa? In questo caso ho voluto farvi un esempio, anche questo è abbastanza tipico, che ha lo scopo di prendere un'immagine, quindi che io butto all'interno di un container, e di ridimensionarlo, di crearne una versione più piccola, ottimizzata per certi scenari all'interno di una pagina HTML, nonché con qualche effetto. Quindi in questa funzione cosa vado, che si contraddistingue dal fatto che io vado a chiedere tutte le informazioni che normalmente mi servono, gli vado, normalmente ho un input ed eventualmente un output. L'input, che è questo, e anche qui il nome è tutto a nostra scelta, posso marcarlo con questo attributo, blob trigger. Qua vado a dire che quando io carico qualcosa nel container originale, i containers negli Azure Storage sono delle cartelle di primo livello, diciamo così, e poi vado a mettere dei segni apposti. Questo è un meccanismo per dire, guarda, il name diventa il nome della variabile name e l'ext diventa il nome del parametro ext, va bene? E poi posso avere un output. In questo caso io vado a dire che quello che produrrò andrà a scrivere in un altro container che si chiama thumbs e creerò un file che si chiama name.jpg, ok? Qua cosa faccio? Il cuore della mia applicazione. Allora, posso eventualmente chiedere un logger in modo da scrivere da qualche parte quello che sta succedendo, e qua ho usato una libreria che si chiama Image Processor, che legge l'input, ridimensiona, ci mette uno sfondo e lo esporta in qualità JPEG, lo pixela, ok, fa dei pixel da 2 pixel appunto, e lo salva in uscita. Tutto questo è molto semplice, come vedete. È richiesto che io qua negli app settings vada a dire le stringhe di connessione verso lo storage. Qua ho preparato uno storage, utilizzo quello che si chiama Azure Storage Explorer, che è uno dei tanti tools che posso usare per sfogliare il mio storage sul cloud. Vedete che ho due containers, uno è l'Originals e uno è il Thumbs. Ora, cosa posso fare? Come ripeto, questa è una console application, funziona da noi come sul cloud, io faccio un bel F5 e sperando di essere più fortunato di Daniele, sperando che vada un po' più veloce, sto registrando, vero? Sì, sta registrando. Vedete che lui scrive job started, quindi lui è pronto, sta controllando il blob. A questo punto io prendo il mio Azure Storage, vado a prendere alcune immagini di esempio che mi sono fatto, le butto dentro. A polling, in realtà, barra guardando il sistema di logging dell'Azure Storage, lui si accorge che ho messo dentro qualcosa, eventualmente posso farla ripartire per dare subito il trigger, perché lo fa ogni tot secondi. A questo punto forse mi sa che lo faccio. Lo rifaccio, così se ne accorge subito. O meno dovrebbe. Ok, vedete che lui si è accorto, questo è il login che fa lui. È venuto a chiamarmi, mi passa l'input, mi passa il nome che è l'1, PNG, eccetera. Facciamo il nostro lavoro e se faccio andare avanti, vedete che lui sta passando a passare tutte le immagini che ho caricato, e quindi ho fatto un sistema che in automatico mi permette di caricare dei files e questi vengono processati al volo, non devo fare nulla, va bene? Quindi magari potrei avere un applicativo web, un CMS che butta su immagini e queste vengono subito al volo processate. Questo significa che nel Thumbs ho le mie versioni ridimensionate, quindi se faccio copy URL e me le vado a vedere, eccola qua, la mia versione 100 di Node.js pixelata, bene, fa schifo, infatti vuol dire che ha funzionato. Ok, questo ve l'ho fatto vedere, come si pubblicano a questo punto? L'ho creata funzione in locale, per pubblicarla basta andare qui, è complicatissimo, Publish as Azure Web Job. Ti chiede Cosa vuoi fare? Vuoi che funzioni sempre? Sì. O se no, schedulato on demand, come vi dicevo prima. Noi vogliamo che funzioni sempre, va bene? Perché abbiamo detto aspettiamo che venga inserito qualcosa nel blob. Quando faccio ok, sostanzialmente io mi ritrovo, andando di qua, nella sezione, nel nostro web services, nell'app services, vado nella sezione web jobs. Qui potete metterne più di uno, ok? Non c'è limite, se non nel limite della RAM che potete andare a consumare. E se siamo fortunati dovrebbe comparire anche il nostro bel web job. No, perché non l'avevo caricato. Quindi lo facciamo. Publish as web job. Adesso deve installarsi un pacchetto NuGet. NuGet non ce lo toglieremo, ci rimane. Non ho scelto dove dovevo buttarlo. Il sound è fantastico, del tema dello schema che ho messo. No, è un gabbiano. È un gabbiano. Miagolano. Allora. Qua mi vengono chieste le credenziali che hanno accesso al portale di Azure, ok? Devo scegliere la sottoscrizione, adesso qui penso di averne più di una, vediamo. Purtroppo questo ce lo chiede almeno una volta al giorno, quindi dobbiamo inserirlo. Ci dà la subscription e ci darà anche, ci farà scegliere la web app dove noi vogliamo andare a inserire il web job. Ok, cambiamo. Eccolo qui. Eh sì. Vediamo il nostro. No, era premium, scusatemi. Web day. Perfetto, lo butto qua dentro. Publish. Insomma, sto gabbiano, vai via. Ok, lui compila e sostanzialmente vedete che ha creato un file exe che adesso sta confezionando all'interno di uno zip e sta caricando in remoto. Volete sentire ancora il gabbiano? Ok. La cosa più interessante che ricorderete di questa sessione è il gabbiano. Ok, vediamo se sta caricando perché lo vedo un attimino bloccato, quindi vuol dire che mi sta aprendo l'output qui. Ma l'avrà caricato, dai. Su, su. Ma no, no, ma ho previsto questa situazione e ho pensato a una musichetta da mettere. In attesa, qui la prendo io, vai. Basta, vediamo se è finito. Oh, qua è ancora bloccato comunque. Insomma, se è bloccato non è mica colpa mia. La musica secondo me era più interessante. Va bene, passiamo al prossimo. Ok, sta pubblicando. Perché c'ha dentro le dipendenze di cui ha bisogno l'SDK del web job, in particolare l'IDLL per leggere l'Azure Storage. Com'è? Eh sì. Image processor, siamo quasi alla fine, perché finalmente mette i miei, di file. Eh sì. La musichetta ci stava, però non so perché. E quello che adesso noi possiamo andare a vedere è i web job installati e il relativo log, quindi vedremo che lui parte, ci fa vedere ogni singola funzione che è stata avviata, quindi potremo inserire una nuova immagine e lui dovrebbe accorgersene, anzi magari facciamo così, andiamo qui, lo risvuotiamo, anzi o meglio lo can ne cancelliamo uno. Mamma mia ragazzi, forse è meglio che abbassa il volume. Oh signore, ok. Beh, almeno sono inconfondibili. Se era un problema, mamma mia, ma quanto ci mette? Vediamo, 5 minuti. Ok, quindi ho ricaricato il file. Così dovrebbe accorgersene. Eh sì, se andasse. Sto scrollando da. Vediamo se magari qua compare. Eccolo qui. Vedete che mi scrive che c'è web job, che è continuous pending restart. Speriamo spero perché non stia crashando. Se io premo su Logs, mi si apre una pagina specifica per il web job e mi farà vedere tutto quello che ho scritto in quel text writer che mi arrivava come parametro, ok? E anche tutto quello che io scrivo in console readline. Facciamo il nostro bel login. Nel frattempo vi faccio vedere una cosa interessante. Ogni web app, ogni app service ha anche una parte di console, di debug, dove posso vedere i processi attivi, eccetera. Questa per esempio è la struttura delle cartelle che io ho a disposizione. C'è site, www.root, e qua c'è dentro il mio applicativo. Ok? Se vado a vedere invece quello che riguarda Azure Web Day SCM, ok, vedete che qua intanto si è aperto, è in pending restart, spero perché non perché ci sia qualche errore. Sì, fa errore. Non ha caricato qualcosa, ottimo. Come vedete, ho il log di quello che di cosa è andato storto in questo caso. Lui ci sta riprovando in continuazione la dimostrazione che lui cerca di tenere attivo il vostro processo. Certo che se non funziona non c'è molto da fare. Quindi qua volevo farvi vedere che sostanzialmente lui ha deployato all'interno di i web jobs stava in una cartella particolare che è AppData, jobs suddivisi per tipologia, continuous, image Azure job. Quindi in realtà non per forza dobbiamo deployare usando Visual Studio, ma possiamo andare via FTP, per esempio, e andare a inserire il nostro Excel con le relative dipendenze in una cartella che deve avere solo questo percorso particolare. E basta. Benissimo. Andiamo avanti però con quello che... ecco, una cosa particolare, i web job scalano insieme all'applicativo, quindi se io faccio 3 istanze, 5 istanze della nostra web app, anche... se lo vogliamo, anche la nostra console application c'è in 5 istanze diverse e questo è ottimo se volete processare contemporaneamente messaggi, per esempio, di una coda di cui parleremo fra poco. Allora, da poco invece sono state introdotte quelle che si chiamano Azure Function. In realtà sono state costruite on top, sopra le web jobs, ok? Però mascherano e rendono molto più facile la creazione di funzioni intese come piccole porzioni di codice, ok? Vedete che io ho dovuto scrivere una console application, ho dovuto scrivere, in questo caso il codice era banale, però diciamo con le web job abbiamo delle console application molto di cui abbiamo il controllo completo. Invece se noi vogliamo scrivere piccole porzioni di codice per fare anche cose semplici, possiamo usare le Azure Function. Possiamo farlo in tutti i linguaggi che vedete indicato qua, anche se per adesso che funzionano bene, ufficiali, sono solo C Sharp e Node.js. La cosa interessante è che si lavora anche in questo caso dando dei trigger che può essere del tempo, ma possono essere quello che abbiamo visto fino adesso, blob e così via. E ancora cosa più interessante è che se nel caso dei web jobs semplicemente nel web app semplicemente io dico adesso devo aver bisogno di 3 istanze in balancing davanti e quindi 3 processi exe che processano il tutto, eventualmente posso mettere le regole in base all'orario eccetera per aumentare, diminuire, ottimizzare i costi, però diciamo che questa scelta la dobbiamo fare noi. Invece nel caso delle Azure Function abbiamo a disposizione quello che è il Dynamic Plan. Che cosa significa? Che tu non dici più ho bisogno di 2 istanze. Tu gli dici scala da solo. Come fa a saperlo? In base all'input che ha. Se io ho tanti file da processare, quello che vedevamo prima lo posso fare anche con le Azure Function, ho tanti file da processare, allora lui impegna fino a un massimo 10 di istanze per far sì che queste vanno a processare contemporaneamente questi file. Quando non servono più ne usa una sola. Quindi abbiamo... non paghiamo più per quante istanze stiamo utilizzando, ma paghiamo per quante richieste a una funzione, quante richieste sto facendo a una funzione. Quindi, da un punto di vista di costi, magari è ridicolo, è irrisorio se avete funzioni che fanno un poco lavoro durante la giornata, perché mai avete il vantaggio che funzionano perché stanno sul cloud e le implementate con pochi passi. Ma parallelamente è vero che pagherete di più, ma scalerete proporzionalmente a quanto è quanto sono le vostre necessità. Se il vostro business è corretto, più richieste fate, evidentemente più soldi prendete, quindi questo non dovrebbe essere un problema. Quello che noi andiamo a sviluppare con le Azure Function sono dei file .csx. si contraddistingue dal fatto che sono dei file C# di scripting, nel senso che vengono compilati al volo dalla piattaforma di Azure. E adesso ve li faccio vedere. Questo significa che non compiliamo delle DLL in locale sviluppando in Visual Studio. È possibile usare Visual Studio per creare questi file CSX in locale, ma di fatto poi vengono compilati sul cloud dalla piattaforma di Azure. Come si fanno? Allora, sempre andando qui, quando si fa new, basta andare a cercare le Azure Function. E vi comparerà fuori un bel simbolino con Function App. Va bene? Io per far prima ne ho già preparata una, che dovrei avere qua sul nostro dashboard. Eccola qui. Allora, diversamente da prima, viene proposta una schermata dove avete la lista delle vostre funzioni. Che cos'è una funzione? Una qualcosa che tu dici, guarda, voglio attivare in base al tempo piuttosto che in base a una chiamata HTTP, piuttosto che in base a un input. Facciamo questo qua, un webhook. Con che linguaggio? C# in questo caso. Create this function. Skip. Allora, che cosa ha creato per noi? Vedete che lui ha creato il nostro HTTP trigger sharp perché non gli ho dato un nome. La nostra funzione è esposta tramite un API REST. Questo significa che io posso prendere questo indirizzo e a darlo a qualcuno e questo già funziona, già risponde. Che cosa fa? Il nostro codice è definito qua dentro. Vedete che è una funzione statica, asincrona in questo caso, sviluppata con le web API, quindi riceviamo un HTTP request message, immagino che conosciate le web API di ASP.NET, in questo caso il codice che è stato creato è molto banale, va a cercare un parametro name, va bene, lo legge, ne legge altrettanto dal contenuto e risponde con un bad request piuttosto che con un ok, va bene? Qua praticamente cerca name in query string piuttosto che nel post. Cosa significa questo? Che io posso prendere il nostro browser e chiamare punto di domanda name uguale Christian. La Belen, cosa è successo? Non l'ho visto? Ok. Hello Christian, vedete che mi ha risposto subito al volo. Allora, voi dite, ah, bello, facevo anche prima con ASP.NET. Perché sono interessanti? Allora, perché l'idea è che voi possiate svilupparle da qui e subito tu... noi possiamo vedere cosa succede, vedete che lui ci mostra che abbiamo invocato questa funzione, tutto quello che abbiamo scritto sul logging compare direttamente qua. Se io lo vado a chiamare, se lo chiamo in get mi restituisce, guardate, sulla wave questa qua ho fatto 200 in V, va bene? Se lo chiamo in post invece, lo vedete qua, se lo chiamo in post va a incrementare di 1 quello che io sto facendo. Se torniamo su send mail, qua io faccio una richiesta HTTP, 2-3 righe, ok? Che vanno a chiamare la mia Azure Function per notificare il progresso di quello che io sto facendo. Quindi se io adesso faccio di nuovo partire il tutto, e vado qui, faccio F5, vedete che sta andando su? Qual è lo scopo di tutto questo? Il fatto che io creo componenti piccoli che fanno una roba semplice, ma in quanto tale mi permettono primo di fare meno errori e secondo io questa cosa la posso usare per qualcos'altro. Sto facendo un import, posso usare questa cosa anche per monitorare l'import. Essendo una chiamata HTTP, io fare una pagina HTML che tramite Angular o Ajax, quello che volete, mi mostra il progresso di quello che sta facendo, diventa una stupidaggine. Una richiesta GET, direi che è più semplice di così, si muore. Adesso vi faccio vedere un altro scenario carino dove vengono utili queste cose. Allora, quando io piazzo un ordine, ci sono una serie di attività, questo me lo sono inventato chiaramente, ci sono una serie di attività collaterali, no? Cioè, per esempio in questo caso mi sono inventato che piazzo un ordine, devo far sì che il mio responsabile lo approvi e quando lo approvi a quel punto parte la generazione della fattura e parte il dispatching dell'ordine, va bene? Queste cose, più le frammentiamo, meglio è. Cosa intendo dire? Che nel caso del place order, ho fatto una chiamata HTTP che riceve la quantità in query string, prepara un messaggio per il bus e lo mette nel bus, ok? In questo caso lo metto nel bus come? Facendo integrate e dicendogli guarda, è una chiamata HTTP, ma qua io butto sul service bus un messaggio che si chiama, scusate, un messaggio che si chiama order message. Quindi se torno sulla funzione, vedremo che io ho in input un brokered message di tipo out, quindi lo devo preparare prima che esca. Preparo questo messaggio, quindi sostanzialmente nella coda che abbiamo visto prima, orders, vado a inserire la mia richiesta d'ordine, non la sto processando al volo. Guardate che questo è fondamentale per scalare, eh? Non si fa più così, non è di moda e non funziona. Nel senso che se io metto un messaggio di devo fare un ordine, non lo processo subito ma lo metto in una coda. Questo mi dà la garanzia di essere veloce nel ricevere l'ordine, mi dà la garanzia che prima o poi quell'ordine te lo processo. Chiaro, non fra 30 giorni, ma su quello ci possiamo lavorare. Basta, chi è che consuma questa coda? Ci arriviamo. Chi consuma questa coda è request approval, che anche lui, vedete, è molto semplice. Legge dal bus orders, gli order message. Che cosa è che fa? Allora, in questo caso mi sono inventato di un function fatto in Node.js. Ok, perché in certe cose Node.js è più veloce a fare nel realizzarle. In questo caso, per esempio, voglio fare una richiesta post a Slack. Sapete che Slack dà la possibilità di avere degli HTTP, degli endpoint HTTP per mandare messaggi su un canale. Quindi ho un canale aziendale, che in questo caso è questo qui, Web Day Orders, dove vado a notificare che qualcuno ha fatto un ordine. Ok, chiaro che non siamo su Amazon, qua siamo scenari in cui c'è richiesto un workflow dove è richiesta una partecipazione umana, diciamo così. Quindi faccio una richiesta a Slack dove preparo il messaggio e gli dico guarda, è stato richiesto di piazzare un ordine. Vedete che order message, essendo JSON, JavaScript se lo mangia così com'è e posso andare a interrogare la sua quantità. Okay? Quindi cosa significa? Che se io adesso vado su place order, prendo il mio endpoint, torniamo qua su request approval così vediamo cosa succede, e metto end quantity, end quantity uguale a 6, ok, se andiamo qua sotto, vedete che lui ha scritto triggerato, funzione completata, torno di qua, vedete, è arrivato il messaggio, ok? Il mio responsabile che non sta facendo nulla dice ah cacchio, è arrivato quantità 6, che faccio, approvo o rifiuto? Ok? Allora Slack, sempre dal canto suo, permette di configurare dei webhook. Che cosa sono dei webhook? Degli endpoint HTTP, dove sostanzialmente deve arrivare in post del JSON. E quindi cosa ho fatto? Un'altra bellissima funzione di Azure Function. In questo caso ricevo una richiesta HTTP che butta fuori, questo è interessante, butto fuori su due code a sua volta, una coda che si occupa dei messaggi, degli ordini, e una coda che si occupa della fatturazione, va bene? È stata approvata, devo far partire più cose. Tutte scalabili e indipendenti tra di loro. Quindi ricevo la mia richiesta, mi viene detto chi è stata a farla, per cui io mi loggo chi è stata a farla e riscrivo su Slack che è stato accettato l'ordine, va bene? Quindi io posso andare qui e scrivere approve, e se sono fortunato qui arriva il look da parte di Slack e quindi io mi ritrovo ordine approvato da Christian Civera, e quindi ancora una volta mi ritrovo all'interno della coda di invoices e di ordine, lo vedo da qui, 6 messaggi perché ho fatto altre prove, che mi ha inserito i messaggi in coda, va bene? Poi il bello di usare questo meccanismo HTTP è che si possono fare in un sacco di modi, perché per esempio se usate event and else, non so se l'avete mai usato, è un servizio che permette di orchestrare via HTTP tutte queste cose. Per esempio hanno fatto l'app per l'iPhone e quindi io posso fare che dall'orologio schiaccio il pulsante e vediamo se sono fortunati, approvo l'ordine perché sono lì però non va internet e non va internet. Forse sì, vediamo. Ha provato? No? No, ancora quello di prima. E niente. demo è andata male. Posso fare per esempio scenari di questo tipo, integrazione di tutti i tipi, ok? Com'è? Sì, è codice C Sharp, puoi fare quello che vuoi, assolutamente puoi farlo. Le connection string, come essendo un app services, ce le hai a disposizione, stanno appunto nelle connection strings che trovi qua dentro. Go to App Services. Questo è indifferente fra Azure Function, Web Job o la tua web app normale, non cambia. Esiste una sezione di Azure dove puoi andare a configurare tutte le stringhe di connessione, che vai a interrogare semplicemente con un configurationManager.connectionStrings. Quindi lo puoi fare da C Sharp. Nel caso di Node.js hai delle variabili di ambiente che si chiamano con il nome della tua connection string. Quindi puoi fare quello che vuoi, nel limite di quello che funziona sul cloud. Ecco, ok? Non puoi andare a scrivere dove ti pare, non puoi andare, volendo puoi andare anche on premises, perché c'è la possibilità di creare delle connessioni ibride e andare con delle VPN on premises, quindi puoi fare un po' di tutto. Però, in conclusione, perché tanto non è importante la demo con l'orologio, questo ho messo un punto di domanda perché non so se avete mai sentito parlare di microservices, vanno un po' di moda ultimamente, però l'idea che sta nei microservices è di applicare SOA fino alla fine, fino al punto di deployment, cioè ed estremizzarla questa cosa. L'idea è creare tante porzioni di codice, tanti piccoli servizi che si occupano di una cosa sola, che hanno il loro deployment, che puoi scalare in modo indipendente e che puoi aggiornare, perché invece di avere un'unica applicazione che aggiorni in toto con i relativi down che puoi creare e le problematiche anche magari di messa online che puoi avere, se usi un approccio invece a piccolo deployment, se fai tante funzioni come abbiamo fatto noi adesso, eccetera, chiaro che al massimo ne spacchi una, non spacchi tutto, va bene? Quindi hai libertà nel deployment, hai libertà nella scalabilità. E hai libertà anche nell'implementazione, perché ad oggi fai una cosa, fai una scelta tecnologica in base a quello che c'è adesso, fra 5 anni non lo sai, cambi, anche fra un anno cambi, potresti usare qualcosa che più si adatta. Vedete che io per esempio ho scelto Node.js perché per fare una chiamata HTTP leggendo una proprietà JSON era molto più comodo, non ho scenari performanti da dover supportare, va benissimo quello, ok? Quindi prendetelo in considerazione, vedete che io ho estremizzato molto il processamento dell'ordine, però come vedete ho reso molto forte il processamento di questo ordine usando queste code, okay? Spero di avervi trasmesso un po' l'idea. Quindi sostanzialmente, e poi vi lascio andare a mangiare, prendetelo in considerazione, non eseguite processamenti a lungo termine in process, mi raccomando, in process web e sfruttate le code perché sono veramente un grosso aiuto. Penso poi che Marco vi farà vedere anche un approccio di utilizzo un po' più reale. Grazie a tutti.